la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, entriamo in Newsline, fascia informativa locale mattutina in questa versione fino alle 9.30 su Controradio, poi naturalmente il GR di Popolare Network, ma anche l'informazione regionale che punteggerà la giornata con l'edizione delle 12.47, poi la versione serale di Newsline dalle 18.15. In tutto questo non perdetevi anche i nostri canali crossmediali, Controradio Web TV, l'approfondimento di Tutti al Voto, ma anche le notizie in tempo reale sul nostro sito e i podcast, dove potete riascoltare e anche ricondividere le interviste che realizziamo. Partiamo però dal tempo, dall'AMMA. Salutiamo Giulio Betti quest'oggi. Buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ancora una giornata di bel tempo, quali previsioni all'orizzonte?
Dunque sì, per oggi condizioni meteo stabili su tutte le zone di pianura, quindi anche su Firenze. Da segnalare nel pomeriggio aumento della nuvolosità nell'entroterra, con possibilità di rovesci locali temporali, limitatamente però ai settori appenninici, direi, quindi piuttosto lontano per quanto appunto riguarda la città. Temperature ancora oggi piuttosto miti, leggermente superiori alle medie del periodo, intorno ai 26-27 gradi in pianura. Domani invece è atteso il primo passaggio di un debole sistema frontale, porterà delle piogge sparse in mattinata sulle province settentrionali, coinvolgendo scusate, probabilmente anche la città di Firenze, con delle precipitazioni non particolarmente consistenti. Nel pomeriggio condizioni ancora variabili nelle zone interne, con possibilità di qualche rovescio, breve rovescio, anche possibile anche in città, quindi della variabilità. Chiedo scusa, anche i meteorologi
sì,
anche hanno la tosse ogni tanto.
Certo, quindi non possono prevedere anche quella, diciamo. Ecco, diciamo.
Esatto.
Betti, così le do modo anche di riprendere il respiro. Grazie. Siccome domani è la giornata un pochino più variabile, un po' più critica, ci chiedono se possiamo inoltrarvi appunto la richiesta di sapere quale sarà il tempo domani, in particolar modo a Pratolino Villa Demidoff. Ci facciamo portavoci di questa richiesta.
Allora, come detto, domani su tutte le province centro-settentrionali della Toscana la giornata è piuttosto instabile, nel senso che siamo di fronte a una configurazione molto complicata. Ieri per oggi le condizioni meteo risultavano tutto sommato passabili, domani io direi, se si va a Villa Demidoff, di portarsi assolutamente ombrello e un keyway, perché la possibilità di qualche acquazzone nel pomeriggio direi che c'è, quindi non precipitazioni consistenti, abbondanti per tutto il giorno, ovviamente non stiamo parlando di quel tipo di perturbazione, ma un po' di instabilità va messa assolutamente in conto.
Ultima domanda, la seconda parte della settimana invece cosa vedrà come tendenza?
Allora, direi che per quanto riguarda la giornata di giovedì, tutto sommato si rinnoveranno più o meno tutto sommato le condizioni previste per domani, quindi l'instabilità in Appennino e nelle zone settentrionali. Venerdì e sabato ad oggi sembrano giornate passabili, nel senso, nel complesso buone, mentre su domenica c'è un grande punto interrogativo, in quanto abbiamo dei modelli che danno precipitazioni piuttosto consistenti tra domenica e lunedì su buona parte dell'Italia centro-settentrionale, ivi compresa la Toscana. Quindi se ad oggi dovessi fare un investimento su delle giornate, investirei su venerdì e sabato.
Grazie anche per questa prospettiva, Giulio Betti dall'AMMA, l'AMMA che risentiremo domattina. Ci risentiamo invece noi subito dopo la pausa pubblicitaria.
Ex GKN, da 5 mesi senza stipendio e un territorio umiliato. Il 18 maggio scendiamo in piazza perché non accada più. Legge regionale, intervento pubblico qui e ora. Creiamo un precedente per tutte e tutti, perché sia transizione ecologica e non speculazione. Sabato 18 maggio, 14.30, corteo a Firenze dal cantiere di Via Mariti, con tutta la dignità in corpo.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 12 37. Biglietti in vendita su Ticket One.
Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali, dal nostro sito controradio.it. Si parla di maggio musicale fiorentino. Fuertes svela il suo piano di taglio alto sulla nazione. Notti d'estate alla cave è un programma che spazia dal Barbiere di Siviglia ai classici di Shakespeare. Il teatro parte civile nel processo per peculato contro Pereira, scelta giusta del comitato di indirizzo. Il virgolettato poi di spalla Forteto, la lettera della vittima, Zazzeri ritiri la candidatura, il fronte elettorale che sta destando maggior polemica, ma nel centrodestra invece dalla Repubblica ci si concentra sul candidato di Fratelli d'Italia Cagliari. Non rinnego il mio passato con Casa Pound, il virgolettato, e poi spiega: ma ora sono in Fratelli d'Italia, la polemica su fascismo e antifascismo mi è venuta a noia. Questo il virgolettato del candidato come presidente del quartiere 4 con Casa Pound nel 2019, che adesso appunto è nelle file elettorali di Fratelli d'Italia, prese 246 voti, oggi è in lista a supporto di Heike Schmidt, che da giorni però cerca di smarcarsi dicendo che questa candidatura la fanno loro, non la mia lista, e oggi risponde alle domande appunto di Repubblica. Di spalla invece Alberti Dante sostituta la dirigente contestata sul fronte scolastico, ma soprattutto sul fronte universitario. Si allarga invece, come vi abbiamo detto nelle anticipazioni, la protesta per pro-Palestina e per il cessate il fuoco anche negli atenei toscani. La campada negli atenei toscani, l'apertura del Corriere. Anche a Pisa e Siena la protesta delle tende pro-Palestina. A Firenze domani sit-in al rettorato, gli studenti chiedono di fermare le collaborazioni con Israele. Il professor Prosperi dice: rispetto al movimento del 68 manca la politica, è la politica a mancare. Sia dal Corriere che da Repubblica nel dettaglio le proteste che da Siena a Pisa e poi domani a Firenze si stanno estendendo anche sul nostro territorio in ambito universitario. In particolar modo domani a Firenze gli studenti si accamperanno con tende in piazza San Marco sotto il rettorato in sostegno del popolo palestinese nel giorno, nell'anniversario della Nakba, l'esodo palestinese avvenuto il 15 maggio 48 nel corso della prima guerra arabo-israeliana. Torneremo su questo. Nel frattempo, come vi dicevo, tutti i particolari anche sul nostro sito rispetto alla mobilitazione negli atenei che già ieri ha preso campo con le tende davanti all'ingresso del rettorato di Siena e nel giardino del lettorato del dipartimento, del contesto interdipartimentale dell'Università di Pisa.
Friend, live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid, never relates to our letting agent, but we did it. That's illegal. Hassle's let, yeah, I admit.
nation, saving grace, despised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've surveyed it instead. Now subliminal exposure is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah. One night up in the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the shit, we reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit, and it was to this mantra we would commit.
We make hits to put millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss, we're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that.
E se il buongiorno si vede dal mattino, in particolar modo da ieri mattina dopo le 10, dobbiamo dire che Pedala Firenze ti premia ha riscosso già un ottimo successo, perché i 2000 kit del progetto di cui abbiamo dato anticipazione e informazioni la scorsa settimana, ebbene, sono andati esauriti in poche ore. Ne vogliamo sapere di più dall'assessore all'ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ben trovato.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, è stato un inizio di settimana ieri scoppiettante per il progetto, perché siamo riusciti in meno di due ore a distribuire tutti i kit. Insomma, sono stati esauriti tutti i kit e stiamo valutando come fare a questo punto per provare a aumentarne il numero. Ma è il segno positivo che c'è una domanda di mobilità sostenibile molto alta nella nostra città e che tanti fiorentini e fiorentini sono disponibili a iniziare un percorso di mobilità diverso. Quindi siamo davvero contenti ed è il segno che il progetto andava nella direzione giusta.
Assessore, ricontestualizziamo un attimo. Un'iniziativa finanziata con circa 1 milione di euro per incentivi nell'ambito dell'accordo di programma per il miglioramento dell'aria stipulato tra Regione e Ministero, operativa dal 3 giugno prossimo, e quindi dal 3 giugno si potrà conteggiare appunto con kit non alla mano ma sulla bicicletta la strada fatta, però appunto 2000 sono pochi forse per la risposta che avete ricevuto in termini di partecipazione.
Ma noi abbiamo tarato questo sulla base anche delle esperienze fatte nelle altre città, e durante la fase di preparazione del progetto abbiamo ragionato anche diverse volte di come spingere sulla comunicazione di modo che i kit fossero tutti distribuiti. A questo punto c'è un'enorme sorpresa visti i numeri e stiamo valutando come fare. C'è una discussione aperta anche perché a fronte del progetto innovativo che noi abbiamo messo in campo abbiamo avuto una serie di riscontri importanti da delle realtà private, delle grandi aziende, da parte dell'università. Insomma, c'è tutto un mondo che vuole entrare in questo percorso, quindi ci siederemo anche con loro per capire come fare e per aumentare sia il numero di kit che il numero di persone che usano la bicicletta in città, perché poi l'obiettivo è questo.
Allora, assessore, entriamo nel dettaglio di cosa è successo ieri, soprattutto dell'app Pinbike, che era l'app di riferimento. Molti ascoltatori, già sentendo la notizia la scorsa settimana, l'avevano scaricata e si chiedevano cosa sarebbe successo ieri, no? E alcuni ci hanno segnalato la difficoltà nel andare a cliccare sullo spazio che poi presupponeva l'adesione alla partecipazione al progetto. Abbiamo fatto test anche noi per appunto verificare, oggettivamente non era così immediato, però ci potevamo arrivare, nel senso che veniva data indicazione in testa, c'era l'indicazione altro, gestione iniziative, a quel punto l'adesione. Avete riscontrato anche voi però un po' di mancanza forse di automatismi? Ci dà un giudizio anche lei?
Allora, l'applicazione è quella su cui tutti i progetti delle varie città europee che hanno diritto a Pinbike gira, quindi diciamo ha il suo meccanismo che serve anche a gestire tutta una serie di progetti, perché Pinbike è un sistema che è attivo in tante città d'Europa. I problemi di ieri mattina erano dovuti fondamentalmente un po' come tutte le volte che viene fatto un click day, no? Quando viene fatto per gli abbonamenti dell'autobus, quando è stato fatto per i bonus bici del governo Conte, c'è sempre un problema di intasamento dei server. Ieri mattina noi non ci aspettavamo tutte queste persone in fila per aderire al progetto e quindi la piattaforma ha avuto qualche difficoltà. Non mi sembra tantissime, anche perché alla fine poi intanto 2000 persone in due ore sono riuscite a prenotare i propri kit. C'è una lista d'attesa che rimane aperta e che, diciamo, faremo scorrere via via, che o qualcuno rinuncia o qualcuno non avrà i requisiti, oppure quando riusciremo a avere altri kit da pin bike.
Allora, ci sono tante domande che arrivano, in particolar modo sul, lei ha detto, dei kit ritirati. In realtà i kit sono ancora lì agli URP, nel senso che a questo punto si è fatta l'opzione di prenotazione, diciamo, ma c'è tempo, 15 giorni se non sbaglio.
Esattamente, i kit sono stati ieri prenotati, arriverà un'email e sarà indicato quando si potranno andare a ritirare negli URP. E dopodiché dal 3 di giugno, come avete detto, che è la giornata mondiale della bicicletta, si potrà iniziare a pedalare e a avere l'incentivo al chilometro che fa parte del progetto.
Allora, invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a non arrabbiarsi, perché, nel senso, dai messaggi che arrivano, chi non è riuscito a partecipare, effettivamente lo abbiamo detto in premessa, 2000 rispetto a questa enorme adesione che c'è stata anche in termini di comunicazione, significa che il messaggio è arrivato, prevede inevitabilmente degli esclusi, e quindi chi non è riuscito, però, come dicevamo, noi stessi siamo stati proprio lì a verificare che l'app funzionasse, che fosse, ed effettivamente abbiamo riscontrato dei rallentamenti e non delle immediatezze di comprensione, però insomma ci arrivano anche tanti messaggi di persone che sono riuscite a farlo, quindi cerchiamo di dare una prospettiva, ecco, concentriamoci su questo, assessore, perché le due domande principali sono
la prospettiva è che nelle prossime settimane, tanto attraverso accordi con le aziende per quello che riguarda i lavoratori, quanto attraverso accordi con l'università per quanto riguarda gli studenti, più attraverso un aumento del numero dei kit di cui si farà carico il comune, allargheremo il progetto, anche perché noi siamo andati a fare una cosa che non si è mai fatta, non avevamo idea della risposta quale sarebbe stata, in realtà la preoccupazione era quella inversa, quindi quella di avere poche adesioni. Visto che il progetto ha un enorme successo, stiamo già lavorando per trovare la disponibilità di nuovi kit e per allargare la platea.
Antonio, diciamo, si allarga come domanda e chiede se possiamo sollecitarlo sulla possibilità di portare la bici sul bus, stando a Fiesole il problema è la risalita la sera lavorando a Firenze.
No, sì, allora la bicicletta sul bus è uno degli obiettivi del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, perché abbiamo bisogno di spingere sempre di più l'intermobilità, cioè le persone devono poter uscire di casa e a raggiungere il luogo di studio e il luogo di lavoro con il mezzo pubblico o con l'accoppiata tra mezzo pubblico e mezzo privato come la bicicletta. Questo è fondamentale. Per ora le biciclette possono essere portate in tranvia in alcuni orari, abbiamo bisogno di sbloccare la possibilità di portarle anche sugli autobus, ovviamente senza andare a dare fastidio agli utenti, quindi magari evitando le ore di punta o con delle soluzioni che stiamo studiando, con delle specie di carrelli che vengono aggiunti dietro dove si possono montare le bici. Nelle città europee questo viene fatto, in Italia c'è pochissima abitudine a farlo, ma dobbiamo iniziare.
Ho visto il tutorial per il montaggio del kit, il sensore con la luce deve essere montato sul mozzo della ruota o può essere montato anche sul manubrio, ci chiede Franco nello specifico.
Il sensore dovrebbe stare sulla ruota perché così prende il, diciamo, è più efficace.
Ecco, quindi questa la specifica dal punto di vista tecnico, poi magari faremo anche delle informazioni.
Poi ci sono le istruzioni, eh.
Senta, come si stanno dotando gli URP per la consegna?
Gli URP arriveranno i kit nei prossimi giorni, alcuni sono già arrivati, gli altri arriveranno. Sarà molto semplice, basterà presentarsi lì con la ricevuta che Pinbike manda e firmare un foglio e ritirarli. Il processo di questo diciamo, progetto è molto semplice, forse sta anche lì l'idea del, diciamo, il motivo del successo che ha avuto. Basterà andare, ritirarlo, montarlo, aspettare il 3 e iniziare a pedalare.
Allora Silvia ci scrive: ci ho provato alle 10 ma non mi è apparso nemmeno altro, anche oggi chiedo come si fa a mettersi in lista, percorro 16 km al giorno per andare al lavoro Castello Campo di Marte, ci dice ancora, scaricata app 2 volte, anche oggi niente, ma oggi assessore non ha più validità, quindi bisogna davvero sperare che ci sia un rimpolpamento economico di questa progettualità.
Sì, io spero che noi si riesca a farlo già nelle prossime settimane. Ovviamente su questo discuteremo anche con la regione e con il ministero per poter trovare anche più risorse a disposizione. E appena avremo modo, ci sarà un secondo rilancio, una comunicazione, e faremo entrare nel circuito anche le altre persone. Ovviamente, come tutte le volte che c'è un plafond definito, un progetto sperimentale, c'è sempre qualcuno che rimane fuori. L'obiettivo però a questo punto è estenderlo, e anche perché non è un progetto come altri, cioè questo è un progetto che come obiettivo ha quello di una città che ha meno inquinamento, meno traffico e la diffusione di abitudini positive come quella di andare in giro in bicicletta.
Allora, per ritirare il kit la data è dal 20 maggio, il link per la prenotazione non dà date disponibili ad ora. Una parte la posso rispondere anch'io, assessore, perché nel comunicato, nella mail che viene inviata a chi partecipa, si dice appunto che i kit possono essere ritirati a decorrere dal 20 maggio, ma come scadenza come inizio del conteggio dei 15 giorni lavorativi per la possibilità di esercitare questa possibilità. Nel frattempo però, se un utente domani volesse andare negli orari d'ufficio degli URP, trova già il kit pronto?
No, l'utente deve andare a ritirare il kit dal giorno in cui si può iniziare a farlo, anche perché dietro c'è un'organizzazione, i kit sono arrivati nella sede centrale e devono essere distribuiti sulla base delle richieste. Quindi appena sarà possibile si potrà andare a ritirarli, dando ai dipendenti dell'amministrazione e a Pinbike il tempo necessario per poter organizzare il servizio.
L'ultima informazione che diamo, ricordiamo da cosa è composto questo kit, perché l'abbiamo dato per scontato, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma ribadiamolo.
Ma il kit fondamentalmente è fatto da un sensore che si aggancia alla bicicletta e delle luci di posizione, anche per dare il segnale che la bicicletta è bella, è ecologica, fa bene alla salute, ma va usata con sicurezza per sé e per gli altri.
Tante sollecitazioni che sono intorno all'incentivare la mobilità sostenibile. Un ultimo messaggio su questo, assessore: se davvero si tiene la mobilità sostenibile, non si potrebbe anche calmierare Ride Movie in pochissimi mesi, prezzi alle stelle? Questo è uno dei tanti messaggi, ma insomma quello che registriamo è davvero un'attenzione alta e anche tanti ascoltatori e ascoltatrici che usano la bicicletta. Questo ci fa ben sperare, speriamo altrettanto che l'amministrazione trovi ulteriori strumenti, ma ci aggiorneremo. Grazie, buona giornata.
Buona giornata a voi.
When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more.
Pensate che noi dalle 8 di ieri mattina abbiamo iniziato a messaggiare la segreteria all'ufficio stampa dell'assessore Giorgio per monitorare in tempo reale la situazione. Già alle 8 appunto non appariva nessuna informazione, infatti tutto ciò iniziava dalle 10, no? Allora alle 10, quando ci siamo reimmessi nell'app, riscontrando appunto alcune delle difficoltà che voi ci segnalavate, ovvero di capire dov'era questa finestra per poter accedere all'iniziativa, relativa, insomma, abbiamo temuto fortemente che ci potesse essere un flop proprio per mancanza di una visibilità adeguata. I 2000 ci sono riusciti, molti hanno trovato difficoltà che abbiamo segnalato anche noi, e anche la lentezza dell'app stessa, molto probabilmente per i tanti utenti che si stavano collegando. Speriamo davvero che tutto ciò non sia one shot, ma abbia una dimensione più strutturale, sebbene questi incentivi sono a tempo, questo lo aveva detto l'assessore già nel precedente collegamento la scorsa settimana. Su questo possiamo avere valutazioni più o meno favorevoli. I test europei ci dicono che quando vengono inserite queste tipologie di incentivi, poi comunque gli utenti rimangono, c'è un incremento dell'uso della bici che rimane anche quando l'incentivo finisce. Ma staremo a vedere, e soprattutto speriamo di darvi notizie positive nell'arco di poco tempo, a prescindere da campagne elettorali in corso. Questi sono strumenti che su cui dobbiamo avere gli occhi puntati ben dopo la campagna elettorale. Tanti messaggi che ci state mandando per potenziare e sostenere chi va in bici, anche per esempio chi utilizza la bici portandosela in treno, portandosela in tranvia, i famosi due posti e basta per convoglio, sono effettivamente pochissimi per l'intermodalità che si dice di voler sostenere. E allora, 8:30 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Subito dopo entreremo in Tutti al Voto, il nostro approfondimento giornalistico in vista delle amministrative ed europee di giugno. Ospite quest'oggi la candidata a sindaco Firenze Ribella, Francesca Marrazzo. Tutto questo alle 8:40, rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:31 minuti. Buona giornata, le notizie. Sono qui per confermare tutto il supporto degli Stati Uniti all'Ucraina. Anthony Blinken è tornato a sorpresa a Kiev. Questa mattina il viaggio del segretario di Stato americano coincide con un momento molto difficile per l'esercito ucraino con l'avanzata russa nella regione di Kharkiv. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, ha fatto sapere che una prima parte delle nuove armi americane è già sul campo. Non è chiaro però se e come saranno in grado di fare la differenza nello scontro con l'esercito russo. Dallo scorso ottobre Israele ha colpito almeno 8 volte le organizzazioni umanitarie a Gaza, lo dice Human Rights Watch. Solo ieri è stata colpita una vettura delle Nazioni Unite a Rafah. Dopo gli oltre 350.000 nuovi profughi scappati da Rafah, ci sarebbero 100.000 nuovi rifugiati scappati in questi giorni, anche dal nord, dove sono ripresi i combattimenti tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hamas. La notte scorsa un raid israeliano nel centro della striscia a Nuseirat avrebbe fatto 14 morti. Il governo cerca il compromesso sul superbonus. Oggi in commissione al Senato arrivano le proposte di modifica di Forza Italia, quella firmata Giorgetti, ma il ministro dell'Economia non cede, darà parere negativo. Nessun cambiamento sul superbonus rispetto alla sua decisione, cioè 10 anni per spalmare i crediti e retroattività di questo provvedimento. I soldi sono finiti, basta con il superbonus o me ne vado io, avrebbe detto ai suoi collaboratori Giorgetti, mettendo dunque sul piatto addirittura le possibili dimissioni. L'unica concessione a Forza Italia potrebbe essere un rinvio per la sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate. Oggi si dovrebbe capire se questa sarà la quadra prima dell'arrivo previsto per domani del provvedimento in aula. Giovanni Toti dovrebbe essere interrogato nei prossimi giorni, fino ad allora non si dimetterà, ma la sua posizione sembra sempre più compromessa e dalla stessa maggioranza trapela che si aspetterà l'interrogatorio e poi una decisione comunque dovrà essere presa, e anche la Lega sembra meno granitica nel sostenere la permanenza di Toti alla guida della regione. Questa mattina a Genova si riunisce il Consiglio regionale. Le opposizioni vogliono le dimissioni, è surreale pensare, dicono, in un momento come questo di discutere in consiglio regionale normalmente, perché l'unica discussione che si può affrontare è se esistono o meno le condizioni per proseguire la legislatura. La tomba di Enrico Berlinguer a Roma è stata vandalizzata, la denuncia della figlia Bianca e poi la solidarietà bipartisan da Roma. Maria D'Amico.
Un gesto vigliacco ignobile, così sui social Bianca Berlinguer ha definito quanto accaduto alla tomba di suo padre Rico Berlinguer, sepolto nel cimitero del Flaminio, per tutti i romani il cimitero di prima porta. La tomba del segretario del Partito Comunista morto nel 1984 nell'ultimo mese è stata vandalizzata per due volte, fiori buttati, vasi distrutti, aiuole calpestate, angoli della lapide sbeccati. Nei 40 anni trascorsi dalla morte di papà, ha proseguito la giornalista televisiva, la sua tomba è sempre stata piena di fiori, portati lì da tante persone che si sono fermate per un pensiero, un segno di omaggio, e questo per noi figli è sempre stato un gran conforto. Tante le reazioni di sdegno, oltre che di solidarietà alla famiglia per quanto accaduto, un gesto che il presidente dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, definisce come il segno dei tempi bui che stiamo attraversando. Enrico Berlinguer, ha detto Pagliarulo, ha rappresentato per più di una generazione il simbolo dell'Italia migliore, più libera e uguale, un'icona antifascista. Anche per questo lo sfregio alla sua memoria ci rafforza ancora di più nella battaglia contro ogni deriva autoritaria.
Oggi è attesa pioggia al nord e al centro, piogge e temporali che potrebbero essere anche abbondanti, soprattutto nelle regioni settentrionali, tempo variabile al sud. Con le notizie noi ci risentiamo alle 9:30, ancora una buona giornata.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questo martedì 14 maggio. A cominciare dall'autostrada A1 con le attratti per traffico verso nord tra Carenzano e via 1 Variante. Verso Roma rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. In A11 con le attratti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso il capoluogo. Ci spostiamo in Fipini per lavori, 2 chilometri di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Sempre in direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Santa Croce e a Scandicci. Verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Che cos'è un nome? La lingua divisa. Incontro con Giorgio Agamben, una tra le voci più rilevanti della filosofia italiana ed internazionale, a partire dai suoi studi sul problema del linguaggio e del significato delle parole. Iniziativa a cura di Jonathan Salina, direttore del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Mercoledì 15 maggio, dalle 15:30 a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero, info centroricerca.filita@iris-firenze.org.
Leggenda, il Festival della lettura e dell'ascolto, torna a Empoli dal 16 al 19 maggio per la 7ª edizione. Un viaggio straordinario per chi crede nel potere delle storie, tra incontri, lettura itinerante, ascolto attivo e spettacoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti. Diventa leggendario anche tu. Scopri di più su leggendafestival.it.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Cambia uomo cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del comitato civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Mercoledì 15 maggio alle 21, Il Popolo delle Donne, regia di Yuri Ancarani.
A seguire incontro con Marco De Rieu di Maschile Plurale e Vittorio Iervese, presidente del Festival dei Popoli.
Info cinemalacompagnia.it, sponsor Unicop Firenze.
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuova tappa di avvicinamento in vista dell'appuntamento elettorale di giugno per le amministrative e le europee. Quest'oggi in Tutti al voto, nell'ambito di Newsline, un nuovo candidato a sindaco, una nuova candidata. Parliamo di Francesca Marrazza per Ribella Firenze. Ben trovata.
Grazie.
Buongiorno. Buongiorno. Ben trovata.
siamo a presentare, ormai ci siamo, le 10 tra candidate e candidati, stiamo parlando delle prossime elezioni amministrative a Firenze dell'8 e del 9 giugno. Due parole su di lei per iniziare, se è d'accordo, un po' per raccontare la sua storia, poi presenteremo la sua lista, la sua candidatura a sindaca. Se dovesse una candidatura tutte donne, in realtà se poi sono
diminuiti,
4 donne,
esatto.
la fine. Comunque lei come dire, da dove proviene, ci racconti qualcosa di
allora
lei.
La mia formazione è umanistica, io mi sono laureata in paleoantropologia all'Università di Firenze, poi ho lavorato come archeologa in giro per l'Italia e per il mondo. E poi per ragioni personali ho dovuto abbandonare e mi sono reinventata con un master all'Università di Siena, quella dove insegnava, dove il rettore Montanari, come insegnante di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Ho lavorato all'estero per 15 anni e poi rientrando ho continuato qui, ho fatto famiglia, ho due figli e ho continuato a fare questo lavoro. Il Covid ha spazzato via questa parte di carriera, perché poi ne parleremo, ma insomma non era ben regolamentata, diciamo, all'interno dei servizi, e con un altro master in hospitality ho cominciato a lavorare in una maniera diversa, perché comunque anche l'insegnamento della lingua italiana per stranieri su Firenze si accompagna un po' al mondo del turismo, un turismo differente ma pur sempre turismo. In cui col master in hospitality mi sono messa a lavorare nel mondo degli hotel e dell'F&B di all'hotel, e questa sono io come persona.
Cosa possiamo dedurre da questa presentazione? Che lei è una persona molto attiva, che non si dà per vinta
mai,
e che è cittadina del mondo in qualche modo, ma fortemente legata al territorio, in particolar modo, e qui c'è un ulteriore tassello, all'area di Campo di Marte.
Esatto, perché comunque io sono nata, cresciuta, pasciuta anche abbastanza al Campo di Marte, e è dove sono voluta tornare una volta che l'esperienza all'estero diciamo si è conclusa, e dove mi sono ritrovata un po' in una situazione un po' così differente, no? Quando ci si allontana si vedono le cose in una diversa prospettiva. E quando sono tornato ho detto ma le cose non erano più. Poi sono arrivate queste notizie, diciamo, di voler cambiare la connotazione del Campo di Marte, che ricordo, Campo di Marte, per ragioni non ben identificate, identifica il nome del Q2, quindi del quartiere 2, che è immenso, ma Campo di Marte è anche un rione del Campo di Marte, insieme alle Cure, Coverciano, Gignoro e la parte, diciamo, al di là della ferrovia, pedecollinare sotto Fiesole. E lì ci siamo attivati soprattutto negli ultimi anni, perché appunto l'amministrazione aveva in mente, ce l'ha ancora, ma insomma aveva in mente di cambiare i connotati del nostro quartiere, del nostro rione. E questo secondo noi era un errore fatale, perché il rione di Cure, Campo di Marte, così rappresentano un po' ancora quella Firenze che dal centro è sparita, quella Firenze ancora di villaggio, di comunità sociale, a cui noi siamo affezionati e non la vogliamo cambiare. Il Campo di Marte è caratterizzato dai suoi alberi, non vogliamo perdere il nostro fra virgolette verde pubblico, che poi è anche verde per tutta la città, perché poi gli alberi sono patrimonio della città, non certo solo di un rione. E quindi mi sono impegnata in prima persona, perché poi sono una passionaria, nella fondazione di questo comitato, che ha portato un buon risultato anche, perché per esempio sul restyling, o perlomeno sul master plan che si accompagnava il restyling dello stadio, che prevedeva un hotel di non so quanti, 6 piani e un centro commerciale, e il cambiamento di destinazione da area di verde pubblico del Campo di Marte a recettivo commerciale, siamo riusciti, grazie anche a altre congiunture, diciamo, non è stato proprio solo merito nostro, però siamo riusciti a sensibilizzare la popolazione e a portarla a far capire che quell'area deve rimanere l'area di tutta Firenze verde, un po' il corrispettivo delle cascine dall'altra parte.
Lei ha come dire, un profilo civico in questa candidatura, ha un retroterra politico?
Allora, diciamo che in molti ricordano di tutto quello che ho fatto in quasi 60 anni i 3 mesi passati come in amicizia con Fratelli d'Italia, dove mi sono candidata alle amministrative del 2019. 2019, esatto, che l'avevo imparato quel giorno, rappresentava un riempilista, perché era quel giorno imparai questo nome perché c'era da finire delle liste, liste appunto degli amici.
Però a cui si ritrovava valorialmente rispetto
a... Allora, nel senso che è stato un anno un po' particolare quello perso mia madre e mio zio negli stessi 2 mesi, quindi diciamo che non ero molto concentrata sulla parte politica, però ho degli ottimi amici a cui voglio veramente un gran bene, perché sono delle brave persone che sono e che mi hanno chiesto questa cosa. Certo, mi ritrovavo nei loro valori, nella loro amicizia, nel loro così, però chiaramente se questa esperienza è durata 3 mesi e non è continuata, e io adesso sono qui e non sono lì.
E nell'asse destra-sinistra come si posiziona Ribella?
Ribella non si, sopra. Ribella si posiziona sopra, perché Ribella nasce proprio dal volersi staccare definitivamente dal concetto di partito, dal concetto divisivo di destra e sinistra che ha mortificato la città e i cittadini. Questo antagonismo, che però per Firenze è comune, no? Fra Guelfi e Ghibellini, questo antagonismo fratricida non ha portato mai bene alla città e tantomeno ai cittadini. La situazione che noi vediamo adesso è una situazione triste, drammatica e anche arrabbiata, e questa arrabbiatura non ci fa bene, non è una cosa buona per una comunità, perché a noi piace pensare che una città sia di fatto una comunità di persone prima che destra e sinistra, e insieme dobbiamo combattere e dobbiamo stare insieme uniti per portare bene alla città. Queste divisioni veramente non fanno bene. È stato bello per me creare questo gruppo insieme ad altri amici, perché adesso li posso definire amici, non solo colleghi, perché noi ci siamo conosciuti all'interno dei comitati. Comitati nati in contrapposizione su diversi argomenti, in contrapposizione all'amministrazione, e è stato bello perché in quel momento non c'erano colori o giacchette o bandiere, eravamo noi che combattavamo per ottenere un risultato, e quindi abbiamo pensato: perché non portare questa esperienza civica, totalmente civica, perché se io non voglio che abbattano gli alberi, non mi interessa se il mio vicino poi un giorno voterà questo o quell'altro, non è l'argomento, l'argomento è di salvare il verde pubblico. E quindi abbiamo creato questa lista dove i candidati provengono veramente dai mondi più disparati, ci sono ragazzi giovanissimi che non appartengono a nessun mondo, perché questo modo di fare, questo modo di schierarsi ha allontanato le nuove generazioni dalla vita politica in senso buono, non partitica, no? Proprio li ha allontanati, perché nessuno si può riconoscere in questa rabbia, è brutta.
Ma qualcuno, come dire, può sostenere che la sua sia una candidatura troppo legata a un quartiere?
No, allora, noi siamo proveniamo dal quartiere di Campo di Marte, però abbiamo rappresentanti del quartiere, abbiamo Antonio Laganà, che non so se lo ricordate, era quel signore che si è arrampicato sull'albero e ci è rimasto per 5 giorni, che rappresenta il quartiere.
A volte sentito anche ai nostri microfoni.
Esatto, al quartiere 5. Abbiamo Marco che viene dal quartiere 1, che è Costa San Giorgio, che con il suo comitato è riuscito a far chiudere quel locale che era diventato veramente problematico, il Monte Carla. Io non mi ricordo la via De Bardi, mi sembra.
Ecco, ma sì. In questo civismo che vi lega, che visione invece, proprio perché lei dice siamo sopra, no? Che visione dall'alto e quindi complessiva avete della Firenze che volete?
Allora, noi la Firenze che vogliamo è innanzitutto una Firenze più unita, una Firenze solidale l'una con l'altra, una Firenze che diventi sicura per tutti, perché dalla sicurezza passa tutto il resto, passa l'economia, anche passa la libertà, perché se io non mi sento libero di poter uscire quando voglio, di fatto non sono più libero. Se la città non è sicura, in pochi vorranno investire nella nostra città, e qui casca l'asino. Noi vogliamo una città che sia di investimento, ma non di speculazione, perché in questi anni abbiamo visto la nostra città svenduta nemmeno al miglior offerente, perché non abbiamo neanche guadagnato così tanti soldi, e quindi svenduta, e invece noi vorremmo persone che investano sul nostro territorio, possibilmente anche degli italiani, perché non si capisce come mai gli unici investitori interessati, tra virgolette, al nostro territorio siano sempre delle multinazionali straniere.
Dice libero mercato, però
Sì, certo, c'è il libero mercato, però evidentemente c'è qualche cosa che non ha funzionato, perché se sono sempre stranieri e mai italiani, Firenze, voglio dire,
allora,
è un patrimonio
Marrazza,
un po' di tutti.
Francesca Dica. Marrazza, lo ricordiamo anche per chi ci sta ascoltando, candidata a sindaco di Ribella per Firenze, ha toccato due punti, la sicurezza e l'overtourism. Su questo ci sono delle, siccome sono giorni in cui il programma viene snocciolato, no?
Certo,
dai vari
sì.
candidati per quanto riguarda le loro ricette e declinazioni, secondo voi su questi due punti come si deve intervenire?
Allora, sono due punti insieme ad altri che però completano un puzzle, nel senso che è difficile dire io intervengo su un punto perché poi lo risolvo. La bacchetta magica purtroppo non ce l'ha nessuno e quindi è veramente complicato. Sicuramente il nuovo sindaco dovrà ridistribuire la polizia municipale in modo che sia sul territorio in maniera massiccia e costante, perché non se ne vede uno se non quando non lo vorremmo vedere, solo a farci le multe per la strada, e nemmeno troppe, perché noi abitiamo allo stadio, sappiamo perfettamente che quando servirebbe un vigile per fare le multe a delle soste che io definisco selvatiche più che selvagge, questi vigili non si vedono. Invece in altre occasioni, magari di quotidiana amministrazione, tac, appare il vigile. Ecco, questi vigili noi li vorremmo.
Quindi la prossimità.
La prossimità e la presenza, perché anche la presenza fa da deterrente, cioè non deve essere per forza un intervento fisico, reale, cioè il fatto che passeggino, che ci sia, anche le persone si sentono più sicure se vedono qualcuno che è intorno, che gli dà sicurezza, no? È triste camminare in certe situazioni. Io ho lavorato anche in centro, in via Palazzuolo, per un brevissimo periodo ed ho, confesso, lasciato, perché la sera, la mattina presto quando si arrivava al lavoro non era una situazione di sicurezza, uno non si sente sicuro arrivare in certi luoghi a certe ore, non c'è mai nessuno. Uno sei tu e chissà chi, e speri di essere solo, perché il chissà chi non sai mai chi è, e quindi è una cosa così. E quindi la sicurezza però poi dipende anche dalla capacità di concertare le altre forze dell'ordine, e quindi il nuovo sindaco si dovrà mettere a costruire un tavolo reale di informazione in cui tutte le componenti si parlino e si mettano d'accordo per fare una, diciamo, una task force che sia però produttiva, non che girino un po' così solo a chiamata. I quartieri stessi potranno essere di aiuto e di supporto per identificare quelle aree, diciamo, un pochino da attenzionare,
più sensibili, ecco, però Chiara prima chiedeva anche dell'overtourism.
Esatto, l'overtourism si lega anche alla sicurezza, perché se io svuoto un contenitore come il centro storico e lo svuoto per farne un albergo diffusissimo, è chiaro che non esistendo la residenzialità rimane un contenitore vuoto di gente di passaggio che forse poco si interessa, anche richiamano attività commerciali che non hanno grande interesse né occhio sul territorio, e quindi è chiaro che in questo vuoto si può annidare un po' di degrado, perché in alcuni casi alcuni posti fanno veramente anche non sono proprio belli da vedere, ma anche quella criminalità di strada che in altri luoghi non esiste, cioè non esiste, o perlomeno è più attenzionata. Io penso ai quartieri dove ancora esiste un tessuto socio-economico di villaggio e di prossimità, noi ce ne accorgiamo veloce se arriva qualcuno fuori squadra, come si dice, no? E quindi è più facile.
Senta, naturalmente, come dire, a proposito di Campo Marte, non possiamo non parlare di
stadio
e di qual è il pensiero suo della sua lista come candidata a sindaco.
Allora,
la cosa che voglio dire è che noi volutamente non l'abbiamo messo nel nostro programma, non perché non abbiamo delle idee, le abbiamo chiarissime, ma perché non sappiamo a che punto siamo arrivati. Sembra la terra dei cachi, lo stadio sì, lo stadio no, facciamo il Padovani, poi andiamo. E quindi di fronte a questa diciamo confusione, fare promesse è impossibile, perché non sapendo lo status quo non si può andare avanti. Noi abbiamo ben chiara la situazione: se lo stadio, e sottolineo se, deve rimanere a Campo di Marte come si pensa e anche si auspica, sicuramente ci deve essere un financial project con un privato, perché lo stadio, la Fiorentina, una società di calcio, non è un'azienda qualunque, ma partecipa emotivamente della sua città. Quindi togliere la Fiorentina e lo stadio, cioè lo stadio alla Fiorentina, è come togliere un pezzettino di cuore, no? E quindi noi saremmo veramente d'accordo nel mettersi a sedere con un privato, se sarà commesso meglio, perché ci ha dimostrato di aver lavorato bene da questo punto di vista, sulla squadra non discuto, e poi ci metteremo a sedere e sentiremo quali sono le sue intenzioni, quali sono le sue necessità. Faremo con lui o con qualsiasi privato un progetto serio che tenga conto anche dell'infrastruttura, e però non derogheremo alla vivibilità del quartiere durante le partite. Certe cose non devono mai più succedere. Io non so se sia a pensar male, si fa peccato ma ci si indovina, però io ieri sera, io abito accanto allo stadio, ho contato per portare via i tifosi dallo stadio solo 5 autobus. È chiaro che se il servizio pubblico non mette a disposizione un servizio, perché 5 autobus,
l'impatto, la ricaduta, lei dice appunto, è su chi quel territorio lo vive tutti,
esatto,
i giorni.
E noi non possiamo più tollerarlo.
Siamo in conclusione, riferendoci al programma, giusto un flash sul sistema tranviario. Anche lì non dice ci fermiamo, non conosciamo lo stato dell'arte.
No, quello lo conosciamo bene, l'abbiamo studiato, siamo andati fino a Bari a studiarlo e quello lo conosciamo molto bene. Allora, chi dice che noi non vogliamo la tranvia perché siamo pazzi, dice una cosa brutta e non vera. Noi abbiamo chiesto anche con una petizione all'amministrazione di cambiare il mezzo, di sostituirlo con un mezzo che salvi gli alberi, che salvi i nostri viali, che sia più flessibile, quindi che si chiama BRT, ma insomma è una tranvia su gomma, se si vuole.
Ma le opere esistenti, cioè noi parliamo di date, di messe in esercizio, di prove.
Allora, le opere esistenti chiaramente
la San Marco la lasciamo, diciamo.
Che dobbiamo fare? Ci fa un po' rabbia perché c'era stata promessa una cosa e ce ne siamo ritrovati un'altra, perché c'era stato promesso addirittura di togliere i pali dalla stazione, che le prossime tranvie sarebbero state senza pali e senza fili. Invece ci troviamo un altro viale pieno di cavi, una piazza che era un gioiello che è diventata uno scambio ferroviario.
Quindi voi dite rivedere i progetti che
devono essere fatti.
Allora, in vista della chiamata appunto al voto, avete ribadito non siamo appoggiati da nessuno né appoggeremo nessuno. Dunque, in caso di ballottaggio.
Allora, in caso di ballottaggio, come ho sempre detto, noi ci mettiamo a sedere con tutti sulle basi del nostro programma e di quelli che poi potremmo andare anche noi al ballottaggio. Ci possiamo sperare.
Nello scenario invece contrario.
Nello scenario contrario andremo e sosterremo la parte che ci garantirà il maggior punto di convergenza con il nostro programma.
Rispetto alla parte programmatica.
Sia Sennaro che Schmidt, voglio dire.
Io, allora, la sensazione è che la Funaro possa, noi siamo tutti comitati nati contro questa amministrazione, quindi che ci venga proprio incontro, però mai io non abbiamo
pregiudizi,
no,
diciamo.
Perché voglio dire, se ci troviamo d'accordo su determinati argomenti, perché no? La vedo poco probabile, però quello che mi piace pensare e dire è che il fatto che noi in un eventuale ballottaggio concedessimo il nostro appoggio all'uno o all'altro, non diventiamo automaticamente di destra o di sinistra, siamo sempre noi, rimaniamo noi.
Questo è il messaggio che conclude la presentazione appunto di Francesca Marrazza per Firenze Ribella, la corsa alle amministrative, ma Raffaele domani ci proietteremo in Europa, iniziamo una serie di interviste ai candidati toscani delle liste del Centro Italia e dunque domani e dopodomani parleremo appunto di elezioni europee in Tutti al Voto.
E state con noi, ci risentiamo tra pochissimo con la nostra newsline, l'ultimo segmento.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 9623 229 0583.
Contro Radio.
Sette minuti, adesso ci spostiamo a parlare in questa fascia, come dire, dedicata ad altre vicende che ci fanno uscire dalle questioni elettorali, diciamo, che ci stanno prendendo veramente tantissimo tempo. Ricordiamo, soltanto a Firenze sono 10 candidati, 20 le liste, il doppio della passata tornata elettorale amministrativa, 700 candidati. Noi però adesso parliamo, andiamo a Palazzo Strozzi, andiamo all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, al Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, per un incontro molto atteso, proprio perché c'è Giorgio Agamben, che è molto seguito come filosofo, come opinionista. Jonathan Salina è il direttore del centro, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, Salina, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Il titolo dell'incontro è "Cos'è un nome? La lingua divisa". L'appuntamento è per domani alle 15:30. Di cosa parlerete con Agamben?
Questo è il secondo appuntamento del centro di ricerca dopo l'inaugurazione che abbiamo tenuto a marzo, e in questo caso rispetto alla presenza di Gennaro Sasso, che appunto ha preceduto a Gamben, abbiamo un interlocutore molto differente, sia pure di grande rilevanza. Infatti uno degli obiettivi del centro è quello di dare, diciamo, voce ai più importanti protagonisti della filosofia italiana e non solo contemporanea. Nel caso specifico, Agamben imposterà la sua conferenza sui suoi ultimi scritti sul linguaggio, tra cui l'ultimo volume appena pubblicato per Einaudi nel 2024, Il corpo della lingua. E proprio il tema del linguaggio in qualche modo unificherà le ultime due iniziative, perché è stato al centro della conferenza, o comunque dell'iniziativa che abbiamo tenuto con Sasso, e sarà appunto al centro anche dell'iniziativa di domani. D'altronde è un tema molto rilevante per la filosofia contemporanea.
Siccome sono iniziative che cercano in qualche modo di inserire chiavi di lettura anche della contemporaneità, sicuramente nelle loro tematiche si parla tanto in questo clima da campagna elettorale di elementi divisivi, la lingua quanto può contribuire invece a un dialogo che vada oltre tutto questo?
Sì, l'interpretazione tra l'altro del linguaggio di Agamben è molto significativa da questo punto di vista, perché per lui il linguaggio non è qualcosa di astratto, qualcosa di semplicemente cartaceo o di semplicemente vocale, ma è qualcosa che si incarna proprio nella corporeità. Infatti quando Agamben parla di lingua divisa, divisa dai nomi, divisa dalle designazioni e via dicendo, intende proprio dare una sfumatura quasi corporale al linguaggio, incarnarlo, tant'è che i suoi riferimenti sono ad esempio Rabelais, sono ad esempio Folengo, sono quei pensatori che diano proprio che danno proprio della lingua un'interpretazione quasi corporea. Quindi in qualche misura è un tentativo di pensare il linguaggio in modo concreto e non astratto, ecco
volevamo dare questa ulteriore anticipazione salina di un momento che vedrà appunto la conferenza di Agamben, ma anche, e mi piace questa definizione che avete inserito nella presentazione dell'evento, seguirà una libera discussione, perché insomma ne abbiamo bisogno.
Certo, uno degli obiettivi del centro è quello di stimolare il dibattito, proprio perché non ha una valenza solamente di ricerca, ma anche una valenza in qualche modo informativa. E quindi, come in tutte le nostre iniziative, ci sarà al termine della conferenza una discussione libera durante la quale tutti i presenti potranno intervenire e interloquire con il relatore.
Ci dà un'anticipazione rispetto al prossimo incontro, oltre quello appunto di mercoledì 15 maggio di cui abbiamo parlato?
Certo, i prossimi incontri sono previsti dopo l'estate, questo anche perché chiaramente organizzare in presenza eventi di questo genere nella torrida estate fiorentina ha qualche controindicazione dal punto di vista climatico. Quindi avremo per ottobre e novembre rispettivamente la presenza di Brian Copenhaver da Berkeley, un importante storico della filosofia e filosofo statunitense, e poi a novembre la presenza di Massimo Cacciari, che discuterà del tema della metafisica con altri importanti pensatori italiani contemporanei.
Grazie davvero per essere stato con noi. L'appuntamento è per domani, il 15 di maggio alle 15:30 a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, al Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, l'incontro con Giorgio Agamben, Cos'è un nome, la lingua divisa, a cura di Jonathan Salina, che è il direttore del centro, ad ingresso libero. Grazie ancora Salina, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Le 9:16 minuti, un'ultima ora dal televideo che sicuramente verrà approfondita nel prossimo appuntamento del GR di Popolare Network. Un maxi blitz vede impegnati in queste ore in Calabria uomini dei carabinieri, della polizia e guardia di finanza contro l'andrangheta. 137 misure cautelari del tribunale di Catanzaro in corso di esecuzione a Cosenza e in altre città italiane nei confronti di 142 indagati. Tra i reati ipotizzati, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, altri tipi di delitti aggravati da modalità e finalità mafiosa. L'indagine è coordinata, ci viene detto, dalla DDA di Catanzaro.
Naturalmente avete colto la citazione musicale per il compleanno di David Byrne, del 52, 72 anni fa, di David Byrne.
È grande il nostro Mirko che ci sostiene da questo punto di vista.
Dei Tolkienets, ma adesso andiamo in Oltrarno, a Firenze, dove vive, tra l'altro, in pochi anni, con un curriculum, diremmo, veramente straordinario di attività, un'esperienza artistica, Onuka Oika, che si occupa, un'esperienza nata dalla collaborazione di giovani specialisti del settore artistico ucraino, italiano, internazionale, laureati presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, proprio per garantire una migliore integrazione culturale sul territorio del quartiere fiorentino, toscano più in generale, proprio attraverso, che cosa, lo chiediamo ad Anastasia Iermiscina. Buongiorno Anastasia, bentrovata e grazie.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io devo partire dal nome dell'associazione, Onuka Oika, non so se lo abbiamo pronunciato bene, ma qual è il significato, il senso?
Sì, Onuka è una parola antica ucraina che vuol dire erede, qualcuno a chi tramandare qualcosa. E diciamo, quando è nata l'associazione abbiamo ovviamente pensato subito a chi stiamo rivolgendo, no, la nostra attività, però era anche una piccola abbreviazione che nel tempo si è anche cambiata, ma diciamo il significato principale è un erede, è una parola antica ucraina, proprio Onuka.
Dunque, educazione attraverso le pratiche artistiche, mille iniziative in questi anni.
Abbiamo lavorato, sì, abbiamo cercato di aiutare in miglior modo possibile con quello che conosciamo, con quello che abbiamo acquisito qui in Italia, anche perché ovviamente metà del collettivo che lavora in Onuka è metà ucraini, che hanno attraversato periodo di migrazione, quindi quando era necessità eravamo magari una delle persone che poteva capire i ragazzi, certo, che certo, sono trovati qui. E quindi ovviamente non potevamo capire in pieno loro, perché loro hanno un spostamento sforzato, varie traumi, ma parte di immigrazione, come magari anche complesso trovarsi in un paese completamente nuovo, di diversa cultura, di,
ma certo,
totalmente diverso,
anche così all'improvviso, diciamo, scappando eccetera,
esatto,
non è stato facile, però la vostra formula ha funzionato in qualche modo, stando intorno alla questione artistica, diciamo.
Sì, sì, diciamo, arte, ci teniamo molto, no, nelle pratiche artistiche, perché è un linguaggio che è universale dal nostro punto di vista, che non richiede magari conoscenza delle lingue, non richiede una diciamo anche appartenenza di cultura, conoscere una cultura del posto, ma è una lingua universale che unisce tutti, qualsiasi persona può esprimersi attraverso l'arte in una moda e in un'altra, non specificamente nella,
certo,
cultura magari,
ecco,
o nei arti classici, ma
in questi due anni, Anastasia, davvero tantissime le iniziative, come dicevamo, anche le collaborazioni. Mi piace evidenziare un progetto di una rete di tutor mediatori rivolto ai bambini ucraini di età 16-15 anni, Cura Tutoring. Come si è articolato?
Sì, Cura Tutoring è stato un progetto che abbiamo individuato da, diciamo, pochi mesi dopo che i ragazzi sono arrivati qua a Firenze. Era risposta ai bisogni, perché abbiamo trovato in Toscana quasi 10.000 i minorenni ucraini, che da, cioè, da età più piccola a 20 anni, che diciamo dovevano in qualche maniera adattarsi alle nuove regole e a questa, questa vita in città. Però abbiamo trovato varie difficoltà, e come noi siamo anche educatori, abbiamo capito, cioè capiamo, sappiamo che in varietà ci sono le sue problematiche, e abbiamo cercato di unire tutti insieme in un diciamo in un progetto che permette sia ai ragazzi di ritrovare un attimo i suoi sia coetanei ma anche compaesani, perché era importante nel, in un paese straniero trovarsi almeno qualcuno che ti capisce, e secondo era un aiuto reciproco, quindi era fondamentale per noi che sia i bambini più piccoli ma anche i ragazzi più grandi lavorano e si sentono diciamo a suo agio. E quindi abbiamo individuato questi ragazzi adolescenti da età 15-20 anni in circa, insieme con gli ucraini e anche gli italiani che stanno qui in, cioè a Firenze, in Toscana. Insieme con loro possono aiutare a più piccoli attraverso diciamo tutoraggio, attraverso un come anche cura, prendendosi cura di più piccoli e insegnando sia la lingua italiana e cultura italiana, ma anche la lingua ucraina, perché ovviamente abbiamo trovato anche le difficoltà, perché i ragazzi più piccoli che sono arrivati qui a Firenze, che hanno iniziato a studiare la scuola, nella scuola ovviamente hanno subito iniziato a studiare italiano. E per non dimenticare le radici, che è fondamentale per noi, e anche una parte dell'associazione che si occupa proprio di divulgazione anche cultura ucraina.
Certo, quindi questo che... il doppio livello portato avanti da un'associazione che, lo ricordiamo, una realtà che ha sede in via del Drago d'Oro a Firenze.
Mi sono proprio in San Frediano.
Onuca.com, il sito di riferimento. Grazie Anastasia Iermiscina, speriamo di aver pronunciato bene anche il suo cognome. Grazie, grazie. Buon lavoro a tutti voi.
Grazie, sì, va Anastasia.
Benissimo. Grazie, buona giornata. Grazie.
Signs above the houses. A summer girl, she's in the street. She drifts through the entries.
standing in the sun.
Minuti, siamo in chiusura di Newsline, ci risentiamo con l'informazione regionale alle 12.47 sui nostri canali crossmediali.
Grazie per averci seguito, buona giornata.